Considera quanto amo i tuoi comandamenti. O Eterno, vivificami secondo la tua benignità. Questo l'abbia scritto Davide, così diceva almeno il fratello che ha fatto una riflessione su questo. Poi la somma della tua parola è verità. Tutti i tuoi giusti decreti durano gli eterni. Questo è in linea con le preghiere stamattina. Considera quanto ami i tuoi comandamenti. Questo ogni uomo morato di Dio, uomo o donna. Allora, andiamo alle letture di oggi. Leggiamo Levitico 18:5, pagina 124 della Nuova Diodata. Levitico capitolo 18, versetto 5, poi Giovanni 1, 9, 13, poi Romani 1, 18, 22, vediamo un po', poi Galati 3, 26, 28.
Galati 3.
Galati 3 dal 26 al 28, questa è la pagina di.
E Romani, scusami, Ale.
Romani 1, 18, 22.
Grazie.
Allora, in Levitico dice così: osserverete i miei statuti e i miei decreti, perché se uno li mette in pratica, vivrà per mezzo di essi. Io sono l'Eterno. Poi, se c'è qualche volontario, può leggere Giovanni 1 dal 9 al 13.
La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo. Il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Amen.
Amen.
Egli la parola era la luce vera che illumina ogni uomo che vive nel mondo. Egli la parola era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto. Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, quelli cioè che credono nel suo nome. E questo è un miracolo. Perché poi lo spiega, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. La volontà di Dio che i credenti vengano alla fede. E vengono alla fede attraverso la conoscenza di Gesù, che si presenta al Padre. Bellissimo questo inizio, bellissimo. A tutti coloro che l'hanno ricevuto, perché ci sono anche quelli che non l'hanno ricevuto o non vogliono ricevere, oppure che pensano di averlo ricevuto, però non l'hanno ricevuto. Perché Gesù cosa dice? Voi investigate le scritture perché pensate di avere la vita attraverso di esse. Questo è vero, è giusto, buono, però non volete venire a me per averlo. Invece i figli di Dio sono chi riceve Gesù nel proprio cuore. E questa è una sentenza di Gesù, è come un caposaldo. C'è questo articolo che bisogna, della legge di Dio che bisogna stamparsi nella mente e nel cuore. Poi in Romani, Leggiamo all'1, 18, 22. Qua ci sono gli altri, quelli che non l'hanno ricevuto. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. E questa è la gran parte del mondo che è così, ragionato. Che sono savi, ma in realtà sono stolti. Pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato, non l'hanno neanche ringraziato. Le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, vedono chiaramente, attraverso la creazione vediamo le qualità di Dio, affinché siano inescusabili. Cioè, non c'è più giustificazione per coloro che non riconoscono Dio. Sono inescusabili. Perché magari l'hanno anche percepito l'esistenza di Dio. Hanno visto, che ne so, magari la potenza del mare, un tramonto, un'alba, un bambino che nasce. Però non hanno visto Dio dietro tutto questo. Allora la scrittura dichiara che questi sono inescusabili. E poi logicamente si fanno saggi da loro stessi. Perché queste persone, ecco, poi se andiamo a ritroso all'indietro, l'ira di Dio si rivela. Quindi queste persone spetta l'ira di Dio. È dichiarato qui che chi non riconosce Dio, non riconosce Gesù, non riconosce l'esistenza di Dio, la santità di Dio, gli spetta l'ira di Dio, che si rivela dal cielo contro ogni ingiustizia e impietà, che gli uomini, comportandosi così, cosa fanno? Soffocano la verità dell'ingiustizia. È una cosa drammatica, però la scrittura vuole che cresciamo sani, che non ci facciamo ballottare di qua di là da tutte le teorie che il mondo ha, tante persone che hanno in mano la Bibbia, anche nel cattolicesimo, fuori dal cattolicesimo, però fanno le loro interpretazioni, però poi vedi alla fine queste persone sono completamente fuori di testa, cioè non sanno ragionare, non hanno un sano ragionamento, non hanno i sani principi, sono spiantate proprio, perché fanno le interpretazioni una equivale all'altra, tutto il contrario di tutto, è sempre valido, perché dipende da come la metti la parola, se la metti di qua, la metti di là, seconda come la vedi te, secondo la tua esperienza. Poi dice il Signore, dice la parola è questa, perché le tavole della legge sono state scritte nelle tavole di pietra. Non voglio partire. Ecco, questo è. Poi leggiamo l'ultimo, Galati 3, 26, 28. C'è qualche volontario anche da casa che vuole leggere, va bene.
Leggo io.
Va bene, grazie.
Poiché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Amen.
Amen. Grazie, Frida.
Prego.
Allora, possiamo accomodarci. Anche questo brano è molto bello.
perché siamo figli di Dio? Per mezzo della fede in Cristo Gesù. È la fede in Gesù che ci permette di essere figli di Dio, come abbiamo letto in Giovanni. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. E questo non viene dalla carne, dal sangue, né da volontà di uomo, ma viene da Dio. E poi dice, chi è stato battezzato in Cristo si è rivestito di Cristo, cioè ha una nuova natura che, diciamo, all'inizio convive con la vecchia natura, però questa nuova natura deve completamente prendere il posto della vecchia natura. Infatti dice, non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, addirittura né maschio né femmina in Cristo Gesù, ma tutti siamo uno. Voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Quindi tutte le cose che pensavamo. Sì, l'uomo è più forte della donna, perché è nato così. Però è solo quella la differenza. Però magari moralmente una donna è molto più forte di un uomo. È un debole perché è schiavo dei suoi peccati. Ora ci insegna a vedere la realtà in modo pratico, reale. Però tutte le ideologie, maschio, femmina, uomo, donna, vengono annullate dalla parola, dal fatto di essere figli di Dio. Abbiamo letto questo perché siamo partiti dal Levitico, dove il Signore insegna agli ebrei che chi osserva i suoi statuti e li mette in pratica, i suoi decreti, e se uno li mette in pratica vivrà per mezzo di essi, io sono l'Eterno. E poi abbiamo visto che questi statuti, questo leggendo la scrittura, l'uomo non è in grado di compiere tutta la legge, perché è nella sua natura impossibile che lo faccia, perché l'uomo è, diciamo, è imperfetto per via della ribellione di Adamo ed Eva, e tutti quanti alla nascita ereditiamo questa ribellione. E poi però si arriva a un punto della storia in cui il Signore manda il figlio dell'uomo, cioè Gesù, e lo manda. Però Gesù cosa dice? Io non sono venuto per abolire la legge, ma per portarla a compimento. E questo perché ci fa presente un pochino il piano di Dio per la salvezza dell'uomo e come si è evoluto nella storia. Però quando uno riflette su queste cose, ci sono interi capitoli di Romani, di Ebrei, che spiegano proprio che il credente vive per grazia, non vive più per le sue capacità di ubbidire alla legge, perché si rende conto che Paolo stesso dice, io vedo una doppia legge nella mia carne, perché con la mente voglio servire la legge di vita, che è la legge di Dio, ma con il corpo non riesco, perché il corpo, la carnalità mi porta lontano dalla legge di Dio. E sono per natura due cose completamente opposte. Però questo piano di Dio che viene, abbiamo letto qualche brano qua e là oggi, per cercare di capire veramente quanto grande è la sapienza di Dio e quanto grande e infinito è l'amore che ha avuto Dio e anche quanto grande e infinita è la sua potenza, perché in un'altra parte della scrittura dice che dalla potenza di Dio noi siamo trattenuti nella fede. Adesso non sono proprio così le parole, però credo che il senso sia questo. È la potenza di Dio che ci tiene legati alla sua parola e ci fa crescere. E perché ho detto questo? Perché il piano di Dio per la salvezza dell'uomo è perfetto. Non fa una piega, non scricchiola da nessuna parte e non ci sono contraddizioni in quello che il Signore vuole insegnarci. Dall'inizio del primo capitolo della Genesi fino all'ultimo di Apocalisse. Ma per poter assaporare veramente queste meraviglie, che sono veramente delle meraviglie della parola di Dio, che possono darci vita, come diceva il salmista, vivificami, secondo la tua benignità. Vivificami, Signore, secondo la tua benignità. E questa è la speranza che ogni credente ha. Come Davide sperava nel perdono di Dio, anche se non aveva conosciuto Gesù, però l'aveva conosciuto in spirito Gesù. Perché la scrittura c'è un passo che anche parla di questo. E il salmista dice, vivificami secondo la tua benignità, perché sa che Dio è veramente buono, ma è veramente buono e anche veramente giusto. È per quello che il Signore ha dato la legge, la Torah, i 10 comandamenti prima, scritti su tavole di pietra. E poi dopo ha dato agli ebrei le 613 regole di comportamento attraverso le quali loro possono vivere una vita sana. E così era stata l'istruzione di Dio all'inizio. Poi però abbiamo visto nella storia che l'uomo non è stato capace, non è mai capace di compiere fino in fondo tutto quello che la legge prescrive. Allora Dio ha dovuto intervenire, è intervenuto mandando suo figlio Gesù. E quindi per assaporare queste meraviglie che sono celate all'interno della parola del Signore, e per iniziare a credere e ricevere le benedizioni che il Signore ha preparato per tutti quanti noi, il Signore è già lì pronto con le benedizioni. Le benedizioni possono essere anche se una vita difficile e dura, anche solo la comunione con Dio. Cosa diceva il Signore a Paolo? Va, la mia grazia ti basta. Questo vivere nella grazia, che forse il mondo ci porta così lontano dai valori della Bibbia, che anche magari a volte noi credenti non riusciamo a vedere questa grazia di Dio. E quindi, per poter assaporare tutte queste cose e le benedizioni, per poterle ricevere, che Dio ha già preparato, sono preparate per tutti quanti i suoi figli le benedizioni. Ecco, però per ricevere bisogna diventare figli. E per essere figli, abbiamo visto come si diventa figli, attraverso la fede in Gesù Cristo, nel sacrificio perfetto, unico, irripetibile di Gesù, che toglie i peccati del mondo, che praticamente carica su di sé tutti i peccati che l'uomo ha commesso in tutte le epoche della storia, e anche quelli futuri, se li carica, e diventa maledizione per noi, perché c'è scritto sempre in Levitico, mi sembra, maledetto chi è appeso. Gesù è stato appeso, quindi ha ricevuto la maledizione di Dio. Però per essere figli, questo credere in Gesù ci fa diventare figli, ci dà l'autorità, dice Giovanni, diventare figli di Dio. E per essere figli e continuare ad essere figli e crescere come figli, bisogna riconoscere nel Signore il Padre. Non sono slegate Antico e Nuovo Testamento. Se no facciamo come molti, ho sentito molti ebrei che dicono, eh sì, voi credete in Gesù, però non riconoscete il Padre. Invece il Signore vuole che noi attraverso Gesù riconosciamo il Padre. Nel Salmo 36, al versetto 1, c'è scritto, non c'è alcun timore di Dio davanti ai suoi occhi. E questo, il salmista parla dell'empio. Perché l'uomo deve riconoscere Dio, e quando lo riconosce deve accettare cosa il Signore vuole insegnargli e metterlo in pratica nella sua vita. Manca il timore di Dio, purtroppo, anche in quelli che dicono di credere in Dio, perché la legge di Dio non è stimata, non viene messa al primo posto e trasmessa ai giovani. I 10 comandamenti, o 10 parole, che sono scritti in Esodo 20, sono sempre validi, come ci è stato anche insegnato. Ma un conto è l'insegnamento di Dio e il suo piano per la salvezza. È un conto riconoscersi peccatori, voler entrare in questo piano e riconoscersi bisognosi di salvezza. Quel ricevere Gesù di cui parlava Giovanni, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Uno è il Signore che prepara questo piano e attraverso suo figlio Gesù tutto è stato compiuto. Tutto è stato fatto, tutto quello che Dio poteva fare l'ha fatto. E un altro conto è l'uomo che deve fare i suoi passi nella fede e farli tutti quanti i passi. Il piano di Dio per la salvezza degli uomini parte da Ur dei Caldei, quando il Signore chiama Abramo. e diventa nomade, lascia una situazione di tranquillità e di probabilmente benessere, per diventare nomade, per raggiungere una terra che il Signore gli aveva promesso, ma che lui non aveva mai visto. Solo i suoi discendenti, guidati da Mosè, poterono entrarvi. Molti però non furono degni, perché disprezzarono il cammino che il Signore gli stava facendo percorrere, e così facendo disprezzarono il Dio stesso nel deserto. Si lamentarono e rimpiansero l'Egitto da cui il Signore li aveva liberati. Quelli non vi entrarono, ma vi entrarono solo coloro, come Caleb e Giosuè, che credettero alla promessa. È veramente una bella terra dove scorre il latte e il miele. E la fede è veramente una bella terra dove il credente si può riposare, dove scorre il latte e il miele, che sono le benedizioni del Signore. Ogni credente sa che c'è una giustizia di Dio che è unica ed è al di sopra di tutti gli uomini. È una giustizia perfetta, non è come quella dell'uomo che risente dei rapporti di potere, delle inclinazioni del cuore del giudice o del fatto che magari ci sono giudici che sono proprio corrotti. Quindi chi crede riconosce che c'è una giustizia al di sopra della sua testa e questa giustizia si manifesta nel mondo. Io da bambino non sapevo niente della scrittura. Però quando mi hanno fatto fare la prima comunione ero felice perché mi hanno fatto leggere un brano del Vangelo. E sono andato a leggerlo davanti a tutta la chiesa, contento perché era una cosa importante. Anche se poi non mi facevano cantare perché ero stonato, non mi facevano servire messa perché non lo so come mai. Comunque quando mi hanno chiesto di leggere sono andato con voglia. E però questo lo racconto perché... Non perché per dire che uno è bravo, cose, però sin da bambino probabilmente avevo dentro di me questa idea che c'è una giustizia divina e c'è una legge che è quella di Dio, che è sopra tutte le leggi e i regolamenti degli uomini. E forse per questo motivo, forse lo sto capendo solo adesso, che sono diventato credente. Nonostante tutti i miei sbagli, nonostante la mia vita, altro che come nel deserto, tutta così, contorta. Però forse il Signore si è ricordato di questo, che io da bambino pensavo proprio che la legge di Dio è superiore alla legge degli uomini, c'è una giustizia divina che è più giusta di tutte, e è la giustizia di Dio. Il Signore ha dato i suoi comandamenti per ritagliarsi un popolo a lui fedele, che lo riconosca come Dio e lo rispetti. 10 comandamenti sono espressione della natura di Dio e di quello che Dio è, di quello che Lui vuole per ciascuno, per tutti gli uomini. Nell'Antico Testamento il timore di Dio coinvolge non solo, cioè significa quando si parla di timore di Dio, non vuol dire solo tremare davanti all'ira di Dio e alla vendetta di Dio. Chi crede sa che Dio può essere... castigarti e castigarti anche in modo giusto, quindi se è in modo giusto il peccatore deve pagare con la morte, perché senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Ma il timore di Dio di cui parla l'Antico Testamento è uguale di quello del Nuovo Testamento. Gesù cosa faceva? Ha rovesciato i tavoli dei cambiavalute, dei venditori di colombi all'interno del Tempio. Ha manifestato l'ira di Dio in modo terreno, perché la casa di Dio non era più una casa di preghiera, ma era una casa dove si vendeva, si comprava, si mercanteggiava. Quindi nell'Antico Testamento il timore di Dio coinvolge la paura, il tremore, che il sano timore di Dio ti fa tremare. C'è scritto che chi è che il Signore, su chi poserà gli occhi? Su colui è umile di cuore e trema la sua parola. Quindi nell'Antico Testamento il Signore insegnava questo, che il credente deve avere timore di Dio, della sua vendetta, ma deve anche avere riverenza e un senso di stupore, misto ad ammirazione di fronte alla santità di Dio. Se non è così, ricadiamo nel legalismo. Se l'uomo riconosce Dio, lo teme, di un timore riverenziale. Non ha solo paura di un castigo, ma vuole anche piacere a Dio e fa di tutto per potergli piacere, perché si considera figlio. Accetta la punizione di buon cuore e le correzioni perché vengono da Dio. Per il suo bene stima la legge di Dio e la sua parola più di ogni altra cosa, come diceva il Salmo che abbiamo letto all'inizio. Vuole obbedire di buon cuore ai comandamenti. Anche nella scrittura dice, se avete, ricevete di buon cuore la parola. Cosa vuol dire di buon cuore? Vuol dire che non facciamo opposizione. La riceviamo di buon cuore, è come quando un genitore aiuta un figlio. E il figlio si fa aiutare di buon cuore se è un figlio sano. Se no, se è un ribelle, va per la sua strada. Nell'Antico Testamento c'è scritto che i figli ribelli dovevano essere messi a morte, perché una tale abominio non doveva essere presente nel popolo di Israele. Quindi chi crede vuole obbedire di cuore ai comandamenti, perché gli sono stati insegnati da bambino e sa nel suo cuore che non si possono discutere. I comandamenti non sono da discutere. Non si fanno le teorie sui comandamenti. Questi sono e questi rimangono. Se no, non li faceva scrivere su delle tavole di pietra. Poi, come ho detto prima, sappiamo che la scrittura ci insegna che non c'è nessun uomo in grado di adempiere tutta la legge. Solo un uomo nella storia non ha mai peccato, e quest'uomo è Gesù Cristo. Gesù è venuto per portare a compimento la legge, come dice lui stesso, per completare l'opera di Dio. Perché l'uomo, per sua stessa natura, non è in grado di rispettare i comandamenti. E se uno cade in un punto, cade su tutta quanta la legge. E non c'è possibilità di rimediare, se non, come ho accennato prima, con lo spargimento di sangue. In Ebrei 9:22 sta scritto, infatti, senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Quindi, prima si conosce Dio, si deve riconoscere Dio e dargli gloria, come ci insegna la lettera ai Romani, attraverso la creazione, e poi riceverlo nel proprio cuore, in casa, aprendo la porta al Signore che bussa, per farlo entrare, per prendere dimora nel nostro cuore. Queste non sono favole, fratelli, ma sono realtà, realtà vere, che sono stampate nel cuore, nell'anima di chi crede. Se siamo infatti morti al mondo, siamo morti anche a colui che ha potere sul mondo, e cioè il diavolo, che tiene schiavo il mondo con la paura della morte e come arma ha il peccato. E il peccato è reso ancora più allettante dal senso di trasgressione della legge morale data da Dio a tutti gli uomini. Ma noi, grazie a Dio, io sono convinto di quello che sta scritto e nel mio cuore c'è questa certezza. Siamo diventati figli di Dio, non siamo più solo creature di Dio, come sono gli altri del mondo. Tutti sono creature di Dio. Ma Dio dà il privilegio ai credenti, attraverso la fede in Gesù Cristo, di diventare figli di Dio. Quindi è un livello superiore, non solo più creature. E quindi siamo passati dalla morte alla vita. Infatti tutto quello che viene da Dio è luce, e tutto quello che viene dal mondo è tenebre, è morte. E quindi ringraziamo veramente di cuore il nostro Signore, e sia gradita la sua volontà per noi in ogni circostanza, perché egli ha colmato il divario che ci separava da lui, che era causato dal peccato, ed ha predisposto il sacrificio perfetto. Ha pagato il prezzo per darci una speranza vera, concreta, vera vuol dire una speranza tangibile, perché Gesù è risuscitato il terzo giorno dai morti, fratelli, perché la morte non lo poteva trattenere. E lui ha deposto la sua vita, c'è scritto. C'è scritto così per insegnare a noi quello che la parola è stata scritta perché ci può insegnare, perché la morte non poteva trattenerlo. E lui ha deposto la sua vita, lo dice Gesù stesso. Non gli è stata tolta, ma è lui che l'ha deposta per ubbidire fino in fondo al Padre, perché così facendo ha compiuto tutta la volontà del Padre. Ogni credente adesso che vive una nuova vita nella fede deve essere alimentato solo più da pensieri di luce, di amore, di pace, di gioia. Via la malinconia, anche se a volte il cuore dell'uomo soffre anche tanto, tanto. Però il Signore è venuto soprattutto per calmare il cuore dell'uomo che soffre e per lenire il suo dolore. Quindi la sua vita deve essere luce, deve vivere nella luce in pieno giorno, perché tutto quello che è oscurità e buio, anche la noia, è un peccato molto brutto. La noia porta al peccato, perché per poter peccare bisogna avere tempo. E allora uno si dà alle cose oziose, le cose oziose portano al peccato, e la noia porta all'insoddisfazione. Però questo non deve più far parte dei figli di Dio. Infatti in Galati abbiamo letto, al 3,27, c'è scritto che ci siamo rivestiti di Cristo. A volte possiamo dubitare, siamo incerti, perché non siamo ancora stati completamente conquistati dall'amore di Dio. Io ti voglio pregare, questo per me, e credo anche per tutti quanti possa essere un desiderio, diciamo, buono di fronte agli occhi di Dio. Voglio pregarti per me, Signore, affinché mi arrenda completamente al tuo volere e fa sì che il mio cuore sia conquistato per mezzo del tuo amore, che è un giudizio per il mondo, fratelli. L'amore di Dio è un giudizio per il mondo, come abbiamo letto in Romani. Sono inescusabili. Grazie, Signore Gesù Cristo. Grazie, Signore, di esistere e di essere vero e concreto e non un Dio immaginario. Infatti noi siamo nati per adozione, lo dice la parola, e non per discendenza, perché non tutti i figli di Abramo sono la discendenza di Israele, cioè la discendenza della fede, ma solo i figli della promessa, coloro i quali credono nel sacrificio di Gesù Cristo per il perdono dei propri peccati. L'uomo naturale, figlio del progresso, no? Si parla sempre di progresso in tutto, e della fede nelle sue capacità, l'uomo ha una fede incrollabile nelle sue capacità, ha ormai escluso Dio nella sua vita. È già più di una generazione, viviamo in un'epoca in cui già più di una generazione, forse già anche due o tre, considerano la fede e i valori che provengono dal giudaismo e dal cristianesimo come ormai superati, figli di un'epoca passata pensano che l'uomo vivesse nelle tenebre e nell'ignoranza. In realtà quello che ci dice qui la parola, l'abbiamo letto in Romani, dichiarandosi di essere savi sono diventati stolti, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, insensati nei ragionamenti. Ma queste tenebre di cui pensano queste persone che vogliono insegnare ai credenti, sono ancora più fitte per loro oggi. Per chi non riconosce Dio, non solo non riconosce, ma si oppone proprio volontariamente alla parola di Dio. L'ira di Dio si rivela contro queste persone. L'ira di Dio, dice la parola. L'uomo, abbiamo detto prima, non ragiona più in modo sano. Ragiona solo più per opportunismo, in modo meccanico, come un animale che si muove. Se un gatto vede il topo, lo rincorre e lo mangia. E così l'uomo, se vede l'occasione di arraffare qualcosa, lo arraffa, e arraffandolo ammazza un'altra persona. Oppure la raggira. Questi uomini chiamano bene il male e viceversa. È un mondo veramente a rovescio, in cui i valori di un tempo, tutti questi valori che propina il mondo adesso, sono tutti valori che un tempo erano disdicevoli. Ci sono le mamme, ho sentito io con le mie orecchie, che dicono: ah, questa mia figlia ha un bel corpicino, ma cosa vuoi farla diventare? Vuoi farla diventare immagine di un poster per riviste pornografiche, scusate. Una mamma che dice di sua figlia che ha un bel corpicino e poi la porta dall'estetista. Poi escono a sera a fare la pericena con le amiche della mamma e il marito a casa da solo. Ma queste, ma io non lo so, guardate, è veramente una schifezza. Questo che sono valori che una volta erano disdicevoli, anche per chi non conosceva la Bibbia. Io mi ricordo che i miei genitori, se non ritornavo a casa a una certa ora, un giorno mi hanno aspettato mio papà e mia mamma alzati, perché sono arrivato tipo mezzanotte e dovevo rientrare alle 11. Ma avevo già 18 anni, eh. Sono arrivato a mezzanotte, gli avevo detto che tornavo alle 11. Erano tutti e due mi aspettavano come se avessi rapinato una banca. E sono no, perché sono venuto a casa a piedi, era dall'altra parte del paese. Ci siamo fermati un po' a chiacchierare, comunque va bene, comunque, per dire come erano i valori una volta. Una volta, quando io era agli anni 80, non è che era nel 1940, io avevo 18 anni negli anni 80. Questa è l'espressione massima di queste persone, dell'arroganza umana, che è il contrario dell'umiltà che il Signore vuole insegnarci. Nella Bibbia chi è umile è colui che accetta la volontà di Dio nella sua vita e non si ribella, anche se ha un costo. Accetta di dipendere da Dio, dipendere da Dio, come un bambino dipende da un genitore. Accetta tutto dalla mano di Dio. Il bene, anche le cose meno belle. Umile è chi vuole dipendere da Dio e di questa condizione si compiace. Ama la legge di Dio, i suoi comandamenti non sono gravosi. Allora sì che impara forse veramente a vivere per grazia. Tutto è un dono e lo riconosce, il credente lo riconosce che tutto è un dono. Un dono nella nostra vita ora, adesso. È un dono che ci troviamo qui. Possiamo parlare della parola di Dio. E non abbiamo, sì, abbiamo dei problemi, però in questi momenti in cui parliamo del Signore, il Signore, io sono convinto che ci lenisce con la sua parola i dolori. Ci aiuta, ci incoraggia, ci fortifica. Perché è in mezzo a noi. Se non crediamo questo, allora è meglio che andiamo a fare le messe, a cantarle, a portare la croce, a portare le statue in giro, che poi si fracassano sulla testa di chi li porta. Un dono è il sole che scorgiamo mentre illumina le fronde degli alberi, e il vento che la attraversa e le muove leggermente. Tutto è sostenuto dall'amore di Dio. Un credente lo sa molto bene ed aspetta con pazienza la risposta di Dio e che Dio gli insegni la via che deve percorrere. Nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, come nella famiglia, come all'interno di una comunità di credenti. Si compiace nell'osservare la sua mano, come ci insegnava il nostro amato Ferruccio, e il suo occhio. Il credente si compiace a conoscere come funziona il suo occhio, che è frutto dell'insondabile sapienza di Dio. E si compiace di tutto questo e di farne parte, perché ha scoperto una perla di un valore inestimabile e non la vuole perdere questa perla, la vuole tenere tutta per sé. E non è egoismo, ma è gioia di comunione col Signore questa. Ed ama anche stare solo in silenzio, a contemplare la parola di Dio e a contemplare la creazione. Queste cose gratificano il credente. In Romani 1,20 abbiamo letto: infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Questo è un peccato gravissimo, non riconoscere Dio nella creazione. Non vuol dire riconoscere Dio quando uno ammira un paesaggio, quello non è riconoscere Dio. O quanto mi piace stare al mare a vedere le onde. Questo non è riconoscere Dio, perché anche gli increduli ammirano un bel paesaggio, guardano il mare e stanno bene al mare. Ma riconoscere Dio vuol dire vedere dietro queste cose che così tanto colpiscono gli occhi, la potenza e la saggezza e l'intelligenza che possiamo osservare nella creazione, che ci parlano del suo artefice, che è il Dio dell'universo. L'altro giorno guardavo con Daniele un filmato dove c'erano delle balene, delle orche che nuotavano nel mare. Ebbene, i giganti del mare sono perfetti nel loro scivolare nelle acque e nel respirare appena emergono sul pelo libero dell'acqua. hanno come una narice qui sulla schiena, che sembra proprio una narice, che si apre al momento giusto per poter buttare fuori l'aria carica di anidride carbonica e prendere l'aria pulita. L'uomo non è assolutamente in grado di comprendere perché si muovono così tutte quante le cose, gli animali, gli esseri umani, e cosa li spinge a fare quello che fanno, e perché sono state fatte così come sono state fatte. L'uomo non ci può arrivare se non per rivelazione di Dio, ma non vi è rivelazione se non c'è comunione con Dio, se non abbiamo ricevuto la parola che ha bussato alla nostra porta un giorno. Ma chi ha ricevuto e gli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. E senza insegnamento dei comandamenti, questo è anche un altro punto importante, non vi è conoscenza del peccato, e quanto sia grave e ci separi da Dio, e quanto Dio sia santo soprattutto. Per quello che il Signore ha lasciato i comandamenti, perché tutte le... Il Signore lasciando i comandamenti cosa ha detto? Voi non dovrete fare come fanno i popoli che sono nella terra, abitano nella terra che io vi darò, o che abitano tutto attorno, voi non dovete farlo. Voi dovete seguire i miei comandamenti. Perché voleva separarsi un popolo all'interno di questo marasma di persone che si comportavano tutti come credevano meglio. Fratelli, la vita dei cristiani, quelli veri, quelli che sono diventati come umili bambini, se no Gesù non avrebbe detto lasciate che i bambini vengano a me. Sì, lì parlava di bambini veri, perché i bambini sono innocenti, non sono ancora lavorati dal peccato come può essere un adulto. Per quei denti veri, i cristiani, che hanno fede in Gesù, hanno un cuore risoluto, cioè determinato, però allo stesso tempo è un cuore semplice. Sono sinceri completamente di fronte a Dio, onesti, onesti, non nascondono nulla a Dio. È per questo che il Signore interviene, perché legge nel loro cuore, vede che c'è onestà nel loro cuore di fronte a Dio, perché se c'è onestà vuol dire che riconosci Dio. Se no, se non c'è onestà, perché non lo vuoi riconoscere, perché puoi essere più furbo di Dio, più intelligente, e vuoi nasconderti qualcosa per dopo, per poterti tenere qualcosa, per poter avere sempre l'ultima parola, anche nella questione dei comandamenti. Invece per le altre persone, per i credenti, che hanno imparato a vivere per la grazia di Dio, la vita è camminare sopra un filo che li porta dalla nascita fino all'altra parte, nella sponda opposta, ad incontrare il Signore. E sta scritto che lo incontreremo nell'aria, e staremo sempre con il Signore e con tutti i fratelli che si sono addormentati nel Signore. C'è scritto staremo sempre insieme, e incontreremo il Signore nell'aria. Se non crediamo, dobbiamo credere, è così. Se c'è scritto staremo sempre insieme, vuol dire che staremo sempre insieme. Se no la parola di Dio, perché è stata... cioè, questo è scritto in 1 Tessalonicesi 4. Se riflettiamo bene, prima abbiamo parlato del filo, e io sono convinto che tutta la vita dei credenti, anche per gli increduli, tutto è sostenuto da questo filo e l'amore di Dio. Anche per chi non crede, ma per i credenti è una conferma del fatto che incontreremo il Signore nell'aria e staremo sempre con lui e con gli altri credenti che si sono addormentati nella fede, essendo all'interno della fede. L'amore di una mamma che si prende tenermente cura del figlio. Quando ho scritto queste cose questa settimana pensavo a Valentina, pensavo a Irene. E quando le mamme curano i bambini, chi è che glielo fa fare? È una cosa innata nell'animo di una mamma, nel cuore di una mamma. E poi vedevo le foglie che cadevano, perché l'autunno ormai è inoltrato, e il sole faceva capolino e illuminava tutta quanta la mattina. Ebbene, io ero felice pensando a queste cose, a come il Signore pensa a tutto. e non abbiamo bisogno di pensare a nulla noi. Chi si alza e va al lavoro, i malati che vengono curati in ospedale, tutto assume veramente un significato più completo e profondo. Perché la vita è una cosa sacra, perché è stata data da Dio, fratelli. Questo filo è un filo che non si spezza, ma ci sostiene in ogni frangente della vita, anche in quelli più duri, perché è forgiato dall'amore di Dio in Cristo Gesù. È un filo molto robusto, ma invisibile agli occhi del mondo. Non potranno mai vedere i saggi di questo mondo, come dice in Romani, che sono inescusabili, questo filo. È più tenace dell'acciaio. L'acciaio ha una caratteristica che si allunga e non si spezza, elastico. E questo filo, che è l'amore di Dio in Cristo Gesù, è molto più forte del materiale più resistente che l'uomo può fare su questa terra. Questo filo resiste alle epoche, alle filosofie e alle correnti di pensiero dell'uomo. Riflettiamo un attimo. Se dall'altra parte del filo non c'è nulla, allora veramente tanto vale cadere da questa parte. Non aggrapparsi più al filo, lasciarsi andare. Perché se arriviamo al fondo e dobbiamo ancora vedere se questo che leggiamo è vero o no, allora tanto vale lasciarsi andare da questo filo prima di arrivare al fondo, al termine della nostra vita. Ma se riconosciamo questo filo della nostra vita come opera di Dio, durante il nostro cammino, allora il desiderio di arrivare fino in fondo e per vedere Dio si fa molto più forte ed intenso, avendo la certezza che non è un inganno ma una realtà. E ci impegniamo per raggiungere tale scopo, per santificarsi. E l'impegno com'è? L'impegno può essere nella Chiesa, nel leggere quotidianamente la parola di Dio, nell'aiutare i fratelli che sono in difficoltà. E questo è l'impegno che il Signore gradisce. Portare una Bibbia a chi ha espresso desiderio di leggere la parola di Dio. Questo è impegnarsi per il Signore. E questa è la nostra speranza più grande, che quello in cui crediamo, siamo sicuri che si avvererà. In Galati abbiamo letto un'altra cosa molto bella. L'abbiamo già accennata prima, perché tutti voi siete figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Perché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti in Cristo. Abbiamo preso su di noi una nuova veste, e quindi non c'è più la distinzione che fanno gli uomini tra giudeo, greco, tra uomo e donna. Perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E questa è l'unità della fede. I credenti non possono avere litigi tra di loro per questioni dottrinali, perché se no hanno rinnegato queste parole qua. Perché è sempre più importante il sangue di Cristo che ha salvato un fratello che è la mia posizione su una questione di dottrina. È sempre più importante il sangue di Gesù Cristo. Se non capiamo quello, vuol dire che veramente la nostra mente si è ottenebrata. E dice che siamo progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Vedete che meraviglia che è la parola del Signore. È venuto veramente per farci del bene, Signore, perché abbiamo visto che tutto quello che il Signore tocca lo trasforma e lo cambia sempre in meglio. È così che ha ricevuto il Signore. Ha sentito un giorno nel suo cuore, toc toc, il Signore che bussava e gli ha aperto la porta. La sua vita è stata trasformata ed è stata trasformata in un modo che mai più pensava lui prima fosse trasformato. E questo lo diciamo per dare gloria al Signore e vogliamo ringraziarlo con tutto il cuore. Lo dico anche ai giovani che oggi ci sono, Marco e Irene, però che se sentite veramente nel vostro cuore la parola che vi tocca al cuore, allora probabilmente è meglio farsi due domande. Il Signore che vi chiama, e il Signore che vi chiama, se noi gli apriamo la porta, ci cambierà la vita. Perché Lui c'è scritto che starà con noi fino alla fine del mondo, per tutti i tempi. Se il Signore l'ha detto, perché non deve mantenerlo? Amen.